indipendenti dalla volontà dei singoli, individui o dei partiti, per liberare il malcontento dai vincoli della mentalità conservatrice e per spingere le masse all'insurrezione. Poche righe dell'introduzione di questo capolavoro, di quest'opera straordinaria di Trotsky, scritta in esilio tra il 1930 e il 1932. Oggi ripubblicata, sempre con l'antica traduzione di Livio Maitan, dalla casa editrice Alegre, che ringraziamo, perché questa pubblicazione è una pubblicazione che ci aiuta ancora una volta durante questo 2017 a tornare sui fatti, l'evento, la discontinuità, la grande rottura rivoluzionaria di 100 anni fa. Leggo ancora, siamo nel capitolo dedicato alle 5 giornate di febbraio. Vale la pena ricordare, e Trotsky presta grande attenzione a questo fatto, che quelle 5 giornate iniziano con lo sciopero delle donne, delle operaie tessili, 5 giornate che sanciscono, al di là di tutte le aspettative più rosee e più ottimistiche, l'inizio della rivoluzione. Scrive Trotsky: nelle ore in cui esitavano anche i rivoluzionari più vicini alle masse, il movimento di fatto era andato assai più lontano di quanto non immaginassero i protagonisti. Già alla vigilia, la sera del 25, i quartieri di Viborg erano completamente in mano agli insorti. I commissariati di polizia erano stati saccheggiati, alcuni agenti erano stati massacrati, più si erano eclissati. Il centro prefettorale dei settori ebbe la comunicazione tagliate con la maggior parte della capitale. Il mattino del 26 apparve chiaro che non solo questo settore, ma anche i quartieri di Peschi, sin quasi alla prospettiva che non so pronunciare, erano in mano ai ribelli. No, un'altra prospettiva, sì, probabilmente, ma non voglio sbagliare.
Lei è dotata di telepatia, quindi sa quello che vorrebbe dire lui, no?
Siamo invece nelle giornate di aprile. Un lungo capitolo viene dedicato ovviamente al rientro di Lenin e alle tesi che vengono redatte dopo il suo intervento del 4 aprile. Un capitolo molto bello in cui viene chiarito con grande attenzione ai dettagli il fatto che Lenin, tornato, passando per la Germania, era in minoranza all'interno del partito bolscevico. Scrive Trotsky: ogni passo avanti della rivoluzione è provocato o determinato da un diretto intervento delle masse, nella maggior parte dei casi del tutto inatteso per i partiti sovietici. Dopo l'insurrezione di febbraio, dopo che gli operai e i soldati ebbero rovesciato la monarchia senza chiedere nulla a nessuno, i dirigenti del comitato esecutivo ritennero che la funzione delle masse fosse terminata, ma commisero un errore fatale. Siamo invece verso la fine e quindi ci approssimiamo all'insurrezione di ottobre, un capitolo bellissimo dal titolo L'arte dell'insurrezione apre con queste parole: gli uomini non fanno la rivoluzione più volentieri di quanto non facciano la guerra, la differenza consiste tuttavia nel fatto che nella guerra la costrizione ha una parte determinante, mentre in una rivoluzione la sola costrizione è quella determinata dalle circostanze. La rivoluzione scoppia quando non c'è altra via e l'insurrezione, che spicca come una vetta nella catena di montagne degli avvenimenti, non può essere provocata artificiosamente, come non può esserlo la rivoluzione nel suo insieme. Le masse attaccano e ripiegano a più riprese, prima di decidersi e sferrare l'ultimo assalto. Mi sembrava opportuno leggere poche battute, poche righe momenti che segnano, diciamo così, questo testo che va letto con attenzione, molto lungo. Il testo si articola ovviamente in due parti, la prima parte che ricostruisce gli eventi da febbraio in poi e la seconda parte invece che si concentra sui fatti di ottobre. Ho scelto di leggere perché credo che sia importante afferrare anche la potenza stilistica di Trotsky, di questo testo. Trotsky, come forse sapete, scrive anche di letteratura, scrive mentre combatte le truppe bianche, non smette di scrivere, lo fa in esilio, questo libro è scritto in esilio, così come il suo altro testo molto importante, La rivoluzione permanente, scritto nel 29, cioè un anno prima dell'inizio della scrittura della storia della rivoluzione russa. Decide di essere storico, nonostante la sconfitta nei confronti di Stalin, già arrivata, giunta nel 27, decide dunque di raccontare i fatti, di farlo con il piglio di chi ricostruisce con le testimonianze, con i materiali, diciamo così, se volete, di inchiesta, con i racconti, una storia orale, ma anche una storia, diciamo così, vissuta in prima persona, a partire ovviamente dal maggio del 17. Pochi spunti di riflessione per poi passare la parola a Paolo Virno e a Federica Giardini, che ringraziamo moltissimo e con cui saremo molto felici di affrontare questo testo, per riflettere su questo testo indubbiamente, ma come dicevo all'inizio, per tornare a riflettere sul 17, a 100 anni dal 17, come in qualche modo abbiamo fatto sempre qui a ESC a gennaio di quest'anno, o meglio dell'anno che sta per terminare, con il grande evento, la grande conferenza sul comunismo C17. Per un verso Trotsky, e questo è tema che ricompare in tutto il testo, diciamo così, insiste sulla questione della congiuntura, delle circostanze. Non è possibile afferrare il problema della rivoluzione senza fare i conti propriamente con la capacità di stare nella congiuntura, di pensare nella congiuntura. Le circostanze, la situazione costringe, spinge, rallenta, rafforza, ma sicuramente eccede la capacità organizzativa dei soggetti e delle avanguardie rivoluzionarie. Elemento non scontato se pensiamo ai tanti luoghi comuni che abbiamo abitato rispetto alla storia dei bolscevichi, alla storia del 17, alla storia della rivoluzione. Congiunture e circostanze che devono avere il carattere dell'eccezionalità. Sappiamo quanto, in riferimento al giurista nazista Schmitt, il filosofo Benjamin abbia insistito nelle sue tesi sul concetto di storia sul problema dello stato d'eccezione. Esordisce Trotsky in apertura di questo testo condizioni, circostanze eccezionali. Sappiamo anche che Benjamin leggeva, ha letto, ha utilizzato a più riprese i testi, le pagine di Trotsky. Ancora, l'imprevisto, l'inatteso, queste pagine che ricostruiscono tutte le vicissitudini dei bolscevichi non hanno mai paura di ammettere una verità significativa. I bolscevichi sono spesso impreparati, o almeno lo sono rispetto alle giornate di febbraio, lo sono a marzo fin quando Lenin non torna, impreparati e incapaci di cogliere la spinta che viene dal basso, la spinta delle masse, questa centralità delle masse, della politica di massa, che è una centralità che appunto quando si parla di bolscevichi, quando si parla di quella storia, sembra evaporare, e invece in queste pagine trovate un'insistenza straordinaria sul primato delle masse, delle lotte e delle resistenze rispetto alla capacità delle avanguardie di esprimere direzione e organizzazione. Va da sé che il problema dell'organizzazione e della direzione non è per nulla sottovalutato, ci mancherebbe altro, stiamo parlando di Trotsky e non stiamo parlando di un fricchettone, ma nello stesso tempo l'attenzione a quanto le masse possono fare, spostare in avanti, rompere quando sembrava che tutto dovesse star fermo, le masse e l'imprevisto, i due elementi sono connessi assieme, c'è imprevisto perché la politica diventa politica di massa, rottura. È evidente che questo problema, le masse che riaprono continuamente la costruzione rivoluzionaria, che hanno continuamente la capacità di rimettere in tensione equilibri che sembravano essere consolidati, per esempio l'equilibrio del governo provvisorio, l'equilibrio assai instabile in verità del governo provvisorio, queste masse ci fanno tornare su quel tema, lo dicevo prima, che forse qualifica la differenza di Trotsky nel pensiero, nella scena bolscevica, l'insistenza sul tema della rivoluzione permanente, cioè di una rivoluzione che non si chiude, che rimane processo aperto. Siamo stati abituati in questi anni a riflettere molto sul rapporto tra tumulto e istituzioni, l'abbiamo fatto qui a ESC anche con Paolo e non solo, abbiamo riflettuto sul tema, diciamo così, della democrazia insorgente, tumultuaria, come sul tema del potere costituente. La nozione di rivoluzione permanente, se combinata a quella di dualismo di potere, così come viene sviluppato ovviamente da Lenin nelle tesi di aprile, ma anche da Trotsky diffusamente in questo testo, ecco, questi problemi riusciamo ad afferrarli con grande forza. Un ultimo tema, ancora decisivo per pensare al rapporto tra temporalità e rivoluzione, temporalità e soggettività, temporalità e organizzazione. Trotsky, riflettendo sulla Russia pre-rivoluzionaria, sul problema che è stato posto a più riprese, arretratezza, inesistenza di un'effettiva rivoluzione borghese, incapacità di pensare, diciamo così, gli stadi nella loro articolazione corretta. Trotsky risponde da subito, analizzando lo sviluppo industriale in Russia, attraverso la teoria e la nozione dello sviluppo combinato, cioè di uno sviluppo, diciamo così, che articola una pluralità di tempi storici. Sì, è vero, Russia arretrata e poi d'improvviso un'impennata rispetto ai processi di industrializzazione, un'impennata che si afferma negli ultimi 15-10 anni dell'Ottocento, censita anche da Lenin in un suo scritto giovanile molto importante, un'impennata che trasporta d'improvviso in Russia, in un tempo enormemente concentrato, quel processo di accumulazione originaria che nel resto dell'Europa, diciamo così, più avanzata, si era disteso nell'arco di un secolo e mezzo, due secoli. Cosa prova a riflettere Trotsky? Il fatto che nella storia coesistono tempi diversi, questa eterogeneità di tempi storici presenta la storia sempre più definita in termini di salti, di discontinuità, che in termini propriamente progressivi o progressisti. Questi punti, a mio avviso, fanno di quest'opera un testo che vale la pena leggere e rileggere oggi. La faccio finita, vi ringrazio per essere qui al Livre e ringrazio moltissimo Paolo e Federica per aver accettato la sfida di discutere con noi di questo testo, di quest'opera, prendendo l'opera come uno spartito, diciamo così, utile per continuare a riflettere sul 17. Molte grazie.
Ma considerando che qui c'è un compagno che è andato al cinema 50 anni fa con uno dei più rilevanti filosofi italiani del Novecento, vale a dire Galvano della Volpe, che è andato a teatro con il teorico del marxismo russo Plekhanov ed è stato sul treno di Trotsky, con cui Trotsky viaggiava durante la guerra civile, pare che abbia fatto 200.000 chilometri per essere sempre presente nei punti critici. Essendoci qui questo compagno, Augusto Illuminati, non era meglio chiederlo a lui? Comunque, con qualche imbarazzo, perché vista la presenza di questo testimone di lungo corso, dico la mia sul libro di Trotsky. Il mio consiglio per chi si avvicina a questo testo la prima volta è una lettura parallela di esso e del grande libro di Victor Serge, Memorie di un rivoluzionario. Victor Serge, il nome è francese, ma era russo, figlio di populisti russi che avevano partecipato all'attentato contro lo zar, il tentativo di attentato contro lo zar negli ultimi decenni dell'Ottocento, va in Russia dopo aver partecipato al movimento operaio francese, compresa una conoscenza diretta degli anarchici della banda Bonneau, che forse conoscete anche attraverso il cinema, e spagnolo, va in Russia nel 19, partecipa alla guerra civile e si lega personalmente a Trotsky, lavora nell'Internazionale e patisce tutte le sciagure dell'opposizione di sinistra trotskista a quel regime bonapartista, termidoriano e bonapartista al tempo stesso, che fu lo stalinismo. Lo dico perché è un libro splendido, quindi è un consiglio in amicizia, che si incrocia con la storia della rivoluzione russa di Trotsky. Leggerli entrambi, l'uno più di testimonianza biografica, l'altro con delle pretese di storiografia rigorosa, è un buon regalo da fare a se stessi. Trotsky affronta più volte nel corso di questo testo e apertamente nelle due distinte introduzioni, introduzione alla prima parte, la rivoluzione di febbraio, introduzione alla seconda parte, dal febbraio all'ottobre, nelle introduzioni apertamente e in modo carsico lungo tutto il testo, affronta quello, il problema che balza agli occhi. Può un protagonista di primissimo piano scrivere un libro di storia che si voglia attendibile, rigoroso, non accademico, va da sé, ma insomma tale da risultare una pietra miliare nella memoria collettiva? E Trotsky discute questo problema, chiamiamolo così, metodologico, e decide però che non solo è possibile, ma è addirittura necessario. È possibile, naturalmente, è lecito, scusate, considerare il libro di Trotsky non l'unica lettura di storia della rivoluzione bolscevica, proletaria e comunista, ma certo senza questa lettura si manca la presa sul fenomeno, sulla cosa stessa. Quindi, diciamo così, con una formula di quella che piace ai professori universitari dediti per lo più alle peripezie del loro smartphone, necessario anche se non sufficiente. E d'altra parte, quando i professori universitari si occupano di questo, diciamo così, danno il meglio di sé, potete immaginare il resto, insomma. Quindi necessariamente, perché? Perché dice, naturalmente Trotsky ironizza sull'espediente a cui ha fatto ricorso, vale a dire parlare di sé in terza persona, dire Trotsky sostenne questo, oppure Trotsky talvolta non capì questo e quest'altro, è un espediente modesto, è la maschera di Pulcinella, non basta naturalmente, ritiene però che c'è tutto un blocco di informazioni, fenomeni e anche giudizi politici. È difficile fare la storia della rivoluzione russa, cioè dell'evento cruciale del secolo, senza giudizi politici. Tutto ciò, informazioni, testimonianze dirette, giudizi politici, sono materia prima della storiografia rigorosa. Non sono un latere sbarazzino rispetto alla storiografia rigorosa, e quindi decide di mettersi alla prova. E soprattutto, secondo me, ci dà, in termini così di riflessione nostra su quella che si chiama storia, tempo storico, che poi più o meno è il tempo umano, è il tempo della nostra specie, e ci dà, cioè che vi è un lato anche privato, parola che per me non esiste, diciamo biografico, singolare, irripetibile della vita di ciascuno, che è intrinsecamente storico, per cui diciamo così non si capirebbe alcunché di quel che è passato fra la nostra infanzia e il nostro ultimo tempo senza tener presente del carattere pubblico e condiviso della temporalità. Questo carattere storico del tempo di ciascuno ovviamente non è dissonante con la storia che rompe lo stato di cose presente, che annichilisce ciò che sembrava impossibile anche solo spostare di mezzo metro. Quindi vi è come un incrocio fra quella storicità che è legata alla biografia, al tempo umano in generale, e l'oggetto preciso, puntuale, circoscritto ma enorme al tempo stesso, che è la rivoluzione russa. Vorrei però segnalare che questa storia è tutta intessuta di un paradosso produttivo. Protagonista che, e in questa scelta di cui Trotsky si fa carico metodologicamente, poi nei fatti raccontando come vanno le cose, pur essendo stato uno di quelli che le cose le ha fatte andare in un certo modo, dà spesso, direi in maniera proprio martellante, la parola. Cioè, così, adesso si direbbe una banca dati, che Dio mi perdoni, una collezione di citazioni praticamente infinita dalla stampa dell'epoca e dalla memorialistica successiva dei reazionari, dei nemici della rivoluzione, dal punto di vista dei nomi russi e sono i cadetti. Liberali borghesi che diciamo così erano pronti a sterminare i proletari di Viborg, gli operai di Viborg, sono stati pronti in ogni momento. Bene, i più lucidi di questi reazionari, non solo i cadetti naturalmente, i più lucidi hanno visto chiaro, i più lucidi hanno stretto la presa su quelle vicende, hanno capito le grandi tendenze. Paradossalmente, proprio questa letteratura, talvolta in tempo reale, e Dio mi perdona di nuovo, talvolta ex post, memorialistica, ricordi dei grandi reazionari della Russia, si rivela di una lucidità straordinaria, e Trotsky la utilizza a piene mani. Come a dire, cita i piccoli, perché piccoli sono comunque, Schmidt, Carl Schmidt, russi, a proposito degli eventi rivoluzionari. Loro vedevano giusto, e quindi vi è davvero un florileggio inaspettato, non delle, come posso dire, dei pensierini di questo o quel dirigente bolscevico, Kameniev o Zinoviev, cioè, ma degli avversari, degli avversari che pensano, degli avversari che colgono il nocciolo della situazione, che vanno al nocciolo, che non si perdono nelle increspature di superficie. L'altro punto, già accennato perché la prima relazione l'ha fatta qui il compagno, l'altro punto rilevante è l'indisponibilità di Trotsky in tutta questa sua ricostruzione puntuale e rigorosa delle giornate che hanno trasformato il mondo, di cui noi siamo l'eco dell'eco dell'eco, soprattutto quando non lo sappiamo. Rifiuta Trotsky ogni forma di rapporto meccanico fra, diciamo così, economia e insurrezione, economia e radicalità della lotta di massa. Come a dire, dopo i primi 2 anni di guerra, 3 anni di guerra, 2 anni e mezzo, 3 di guerra, il paniere di beni concreti da parte del salario operaio, ricordatevi questo nome, Viborg. Viborg è il luogo in cui lo spirito del tempo si è radunato, è il grandissimo quartiere operaio industriale di Pietroburgo, praticamente, tolto alcune zone di Mosca, è il solo posto in cui esiste la classe operaia moderna e combattiva in Russia. Bene, gli operai di Viborg sono soggetti a una straordinaria crisi economica. Sono alle strette, il 20 del mese è l'ultimo mese in cui si mangia una razione di pane completa. È questa forse una causa della radicalità delle masse? Su questo Trotsky non ha dubbi, né per febbraio né tantomeno per i mesi successivi. Mai trovare questa sorta di causa semplice, dovete invece scavare. Lui parla spesso di psicologia, di lenti smottamenti nella psicologia delle masse. Dato che, diciamo così, la psicologia non è il mio forte, anzi più o meno reagisco come un toro che vede il panno rosso, diciamo, quel che si è trasformato nelle forme di vita per anni e anni e anni, con smottamenti, modificazioni molecolari che a un certo punto fanno massa e massa critica. Vi spiego un segno di come sono cambiate le forme di vita dopo gli anni 70, quindi quando c'è stata una sconfitta clamorosa, assai più rilevante della caduta senza onore del socialismo reale all'est 10 anni dopo, in Occidente, tutti hanno cominciato a chiamare la persona amata fidanzato o fidanzata, che è un termine al tempo stesso perbenista, funesto, insomma, che rappresentava abbastanza questo smottamento, direbbe il compagno, nella psicologia delle masse, cioè era il segnale visibile di qualcosa che era cambiato nei modi di vivere, nei modi di sentire, nei modi di entrare in relazione, e che più ne ha ne metta. Ora voi immaginate che al contrario si abbandoni nel corso degli anni fra il 5 e il 17 l'equivalente funzionale di fidanzato e fidanzata e si parli di nuovo in termini non sempre, come posso dire, omogenei, ma in termini incredibilmente più pregnanti della persona che decide del nostro spazio-tempo singolare, biografico. Ecco, immaginate, e questo è il riferimento a cui fa Trotsky, non ha mai parlato di fidanzato e fidanzata, su questo ci capiamo, ma parla di, dice, dovete andare indietro, dovete andare a quello per capire e il febbraio e poi più che l'ottobre e il luglio, come dirò fra un momento, dovete andare a queste modificazioni molecolari della mentalità, della forma di vita, della relazione con il mondo, che sono accadute progressivamente in un arco di tempo molto lungo. Chi vuole capire le radici dell'esplosione, la radice di quel giorno che, a proposito del quale si dice, applicando il concetto di contingenza di Aristotele, contingente è ciò che è ma potrebbe non essere, ieri era troppo presto e domani sarebbe stato troppo tardi, quell'esplosione che avviene in un momento irripetibile, insurrezionale, manifestazioni armate, disarmo della polizia, scoperta della moralità della violenza e via dicendo, quell'esplosione è, se volete capire le radici, ci ripete Trotsky per tutta la sua opera, quindi cosa deve fare uno storico se non vedere le radici, o come peggio si dice, le cause di quel concentrato di insubordinazione, di subbidienza, insurrezione e rivoluzione. Se volete capire le radici delle cause, scavate nelle forme di vita, scavate nella psicologia delle masse, e lì i tempi sono non lunghissimi, ma certo sono più lunghi e più complessi anche di quanto non sia un improvviso impoverimento dovuto alla guerra, in particolare alla guerra o alla crisi economica. A volte senza bisogno di una guerra basta la crisi economica per impoverire milioni di persone. Quindi le cause della rivoluzione dentro forme di vita, le forme di vita così come esse si sono modificate gradualmente e radicalmente al tempo stesso dal 1905 in poi, dalla prima rivoluzione russa, dall'antefatto sempre presente poi nel 17. E, cioè, è possibile che qualcuno più giovane non sappia una cosa di cui tener conto? Se invece la sapete tutti, prendetemi per un rincoglionito che ripete sempre le stesse barzellette. E la questione è che tutti i partiti di sinistra hanno votato a favore della guerra nel 1914, i cosiddetti crediti di guerra. La seconda internazionale, i partiti socialisti e, permettetemi di dire, la sinistra da allora fino a dopodomani, non dico fino a oggi, fino a dopodomani, è terreno di infamia e di disonore, dal voto dei crediti di guerra alla costruzione dei processi politici alla fine degli anni 70 in Italia. Questa è la situazione in cui ci si muove, cioè non c'è un frammento di sinistra che non sia coperto di sangue e di disonore. Hanno votato per la guerra perché i proletari tedeschi sparassero ai proletari russi. Dentro questo quadro voi capite che è paragonabile alla formula di Einstein della relatività ristretta dire: contro la guerra tra popoli e tra stati, la guerra civile. Voi capite che questo è trovare un tertium datur che semplicemente è ignoto alla conoscenza, alla riflessione, alla coscienza. Qui vi è un elemento, guardate, di genialità, per cui già solo per questo quell'uomo umile, modesto, alquanto conservatore nei gusti letterari e culturali, che ha lavorato tutta la vita fino all'ictus nella portineria del Cremlino, che è Lenin, vi è una rilevanza intellettuale, per cui è anche stravagante che a filosofia politica, c'è qualche studente, si studi non so che X e Y, ma non si studino le opere principali di Lenin. Ma io ho deciso di farle studiare quest'anno anche a filosofia del linguaggio, che è un po' improprio, ma voi capite. Le vie del Signore sono infinite e anche le vie del pensiero consistente, perché poi chi c'è? C'è Hannah Arendt, ma però avete presenza, l'ho letta, l'ho riletta, una brava ragazza, ma insomma ha avuto il merito di avere come se primo marito Günther Ander, scusa, lo so che qui vado proprio sul terreno della scorrettezza politica, e come secondo marito, ancor meglio, uno dei protagonisti dell'insurrezione spartachista a Monaco nel 1918, mi pare. Allora, l'idea, io 50 anni fa, era il 67 ed era l'inizio del movimento italiano, che non fu nel 68 ma nel 67, con le occupazioni, Augusto lo ricorda perché era fra i protagonisti, di Palazzo Campana a Torino e del Palazzo Campana era l'Università di Torino, la mobilitazione degli studenti e degli istituti secondari superiori, licei, istituti tecnici a Genova, che fecero i primi scioperi generali contro la scuola di classe all'inizio del dicembre 67, e fu anche l'occasione per leggere alcune opere di Trotsky. Rivoluzione permanente. E la rivoluzione permanente, attenzione, è il suo testo teorico di maggior rilievo, il più noto. Bisogna capirsi su questo permanente. E Trotsky è come se, lo dico perché è un refrain, un leitmotiv della storia della rivoluzione russa, è come se dicesse: il problema della rivoluzione, e in questo senso parafrasa una frase di Lenin, è tornare costantemente sui propri passi, ricominciando ogni volta da capo. È una frase degna di Benjamin, ma diciamo con più conseguenze di Walter Benjamin, con più conseguenze materiali, politiche, quella di Lenin, che dice da qualche parte, letteralmente, però qui non lo dico a modo mio, ma lo dico come l'ha scritto lui: la rivoluzione non è un processo graduale, ma una ripetizione, la ripetizione dell'inizio. Tornare da capo e riprendere l'incipit, riprendere, cosa che accade anche, lo sapete, perché ce l'ha spiegato Benjamin nel gioco infantile. Cos'è il gioco infantile se non un ripetere, un ancora, un eccetera, eccetera. Allora, la rivoluzione permanente di Trotsky è questa ripetizione dell'inizio, questa possibilità di provare a fare una seconda, una terza e un'ennesima volta quel che si iniziò a fare quando si ruppe l'ordine costituito. E questo elemento di rivoluzione permanente pesa, non direttamente nella ricostruzione dei fatti, ma come uno sfondo lungo tutta l'opera. Questa necessità per la rivoluzione non tanto di fare salti. Ma perché mai? Che salti vuoi fare? Abbiamo appena detto processi molecolari di trasformazione delle forme di vita. Non è il problema che contro il gradualismo dei riformisti si tratta di fare salti. Contro il gradualismo si tratta di ripetere l'inizio, che è qualcosa del tutto diversa dall'accelerazione generica e talvolta nefasta. Delle pagine di questo libro io vorrei, con Trotsky, però per parlare delle cose stesse, soffermarmi soprattutto e forse soltanto su quelle che riguardano le giornate cruciali del luglio 17. Vi è, lo anticipava Francesco, la ricostruzione fredda da parte di Trotsky, accurata, della totale miopia o impotenza dei bolscevichi. I bolscevichi non capiscono febbraio, dopo febbraio non riescono a trovare di meglio che sostenere il governo provvisorio borghese purché dia loro libertà di propaganda. Quindi c'è la cosa migliore, l'apice, il culmine dell'iniziativa politica deve essere, cosa che sostennero Kamenev e Stalin appena tornati dall'esilio in Siberia, costruire una specie di ondata di destra per cui non era più possibile distinguerli dai menscevichi e dai partiti borghesi. Ma il punto vero è l'impotenza e la miopia dei bolscevichi quando gli operai fanno sentire la propria voce non in quanto nemici dello zarismo, ma in quanto operai, quindi in quanto nemici giurati dell'esistenza di quella merce che è la forza lavoro, nemici dello sfruttamento di fabbrica, nemici dei dirigenti della Putilov, la maggiore fabbrica di Pietroburgo e quindi la maggiore del paese, nemici insomma dei poteri che gli mangiavano la carne a Viborg, il quartiere di cui parlavo prima. In quanto operai, è tutt'altra cosa che la rivoluzione bella, democratica, contro quegli esseri, contro quei mostri senza speranza che era l'aristocrazia e lo zar. Quella è la rivoluzione di tutti, la rivoluzione che ottiene gli applausi a Londra e a Parigi, nei parlamenti di tutte le democrazie. È quella per cui tutti tifano, è quella che accarezza il cuore dei poeti. Chi c'è, quale poeta non ha provato, diciamo, un piccolo empito di entusiasmo per il febbraio, per la bella rivoluzione di tutti contro i cadaveri viventi? Del tutto diverse sono le cose quando gli operai, già nelle manifestazioni di giugno, magnificamente ricostruite da Trotsky, e soprattutto nei giorni cruciali di luglio, si battono contro lo sfruttamento. Allora c'è, sapete, più o meno l'impressione è il gesso stridente sulla lavagna. è una cosa brutta, poco armonica, difficile da tradurre in versi, sciolti o rimati che siano, è una cosa, diciamo così, destinata a non ricevere alcuna simpatia, è la solitudine della classe operaia rispetto alla cultura, rispetto alla democrazia, rispetto alla stampa, rispetto all'opinione, rispetto ai buoni sentimenti, lì si apre il mondo dei cattivi sentimenti. E a luglio gli operai di Wiborg scesero in sciopero contro il governo provvisorio democratico per radicali aumenti di salari e fine della guerra. E lo fecero con comitati di base armati. E le manifestazioni non erano quelle che siamo abituati a vedere negli ultimi 15 anni, ai noi, cioè che so, 10.000, è andata bene. No, ci sono state manifestazioni di 100 e 150.000 persone che prendevano tranquillamente il centro della città, i palazzi di Tauride, dove risiedeva il governo provvisorio, che erano dunque una sorta di magma di classe questa volta. Non contro l'autocrazia, chi non è contro, voi siete per qualcuno, troviamo uno oggi in Italia che è per l'autocrazia, no, più o meno, anche se ormai di nuovo forse, ma ecco, no, lì, cioè, oh benissimo, cioè, c'è un idiota che l'altra volta alla presentazione di un libro di Marx ha detto, ma Marx sostiene che la libertà è una falsa libertà e che l'uguaglianza è una falsa uguaglianza, beh non ha letto un rigo di Marx anche se l'ha letto tutta la vita, Marx dice no, c'è la vera libertà, c'è la vera uguaglianza giuridica e proprio su quella base la gente è costretta a vendere la propria forza lavoro, non sulla falsa, non su una, sulla base di una falsa e leggendaria e mistificata libertà, no, la libertà è quella che tutti possono dire quello che cavolo gli pare, che tutti sono uguali agli altri dal punto di vista dei diritti di cittadinanza, quella è la base del capitalismo. E Wiborg mette nel giugno e soprattutto nei primi giorni di luglio, nelle manifestazioni armate dei primi giorni di luglio, in questione questo. Di questo Trotsky è un testimone insuperabile, perché oltre questa fenomenologia della mentalità, dei giochi linguistici, direbbe quell'altro, l'austriaco, di massa in quei giorni, in quelle manifestazioni, riconosce che i bolscevichi non sapevano che cosa fare, letteralmente erano tentati dal dire non manifestate alla classe operaia quando essa si esprimeva come tale, e l'hanno anche detto, quindi i bolscevichi operai di base, diremmo ora, erano assolutamente carichi di astio per il partito. I bolscevichi sono stati odiati per titubanza dai loro stessi operai, per titubanza, indecisione, indicazioni contraddittorie e soprattutto moderatismo rispetto a... E infatti luglio conosce una risposta feroce da parte, però usiamo le parole per quello che sono, da parte dei democratici. Arresti, imprigionamenti di massa, un certo numero di uccisioni. Cos'era il luglio? Cos'era il luglio? Lo ricorda Trotsky. Luglio russo fu l'equivalente funzionale, e qui ci vuole un gran senso storico e politico, di un giugno parigino del 1848. Peraltro i mesi pure coincidono. Quando è che ci fu la rivoluzione democratica, costituzionale, quella che piaceva a tutti nel 48? Nel febbraio. La rivoluzione bella, la rivoluzione unanime, quella che accorda gli animi, no? E cosa successe nel giugno? Che nel giugno gli operai della periferia di Parigi chiesero più soldi e meno lavoro. E furono massacrati. Massacrati, si parla di 20-30 mila morti sul campo, più fucilazioni che durarono fino al 1850. In luglio, descritto da Trotsky, e Trotsky ne è consapevole, si pone come l'esatta ripetizione, addirittura un po' da presepe. Parigi, febbraio, giugno, qui febbraio che per noi in realtà è marzo e l'inizio di luglio. Sembra proprio una ripetizione, e rispetto alla ripetizione russa pietroburghese del giugno 48, i bolscevichi si rivelano un'organizzazione, nel migliore dei casi, inetta, spesso ostile alla spinta operaia. E la reazione a luglio, dovuta naturalmente alle tesi di aprile di Lenin, eccetera, eccetera, che fa entrare Trotsky fra i bolscevichi, perché non c'era prima, cioè aveva un'ammirazione speciale per il Lenin degli ultimi anni, era legato a moltissimi di loro, era stato presidente del Soviet, l'idea del Soviet era stata sua di Pietroburgo nel 1905, ma aveva mantenuto per così dire una posizione libera rispetto a quella bolscevica ed entra nel partito bolscevico lui e i suoi e solamente dopo il luglio, dopo la mancata ripetizione del giugno 48, l'età degli assassini, no, l'età della democrazia e quindi l'età degli assassini, ecco, e da quel momento in poi diventa decisivo il suo rapporto con Lenin e la preparazione di quella insurrezione che in realtà si compì molto prima, come spiega punto per punto Trotsky. Avete voglia di il 7 novembre? Il 7 novembre fu una specie di cosa per il cinema, perché grandi registi potessero prendere quella rincorsa dei ragazzi dello Smolny verso il Palazzo d'Inverno. Tutte le istituzioni di Pietroburgo erano state conquistate una per una, dalla posta al telegrafo, alle caserme naturalmente, oltre naturalmente ad ottenere la maggioranza schiacciante a quel punto nel Soviet di Pietroburgo, erano state prese nei due mesi precedenti, cioè fra settembre e l'ottobre, ricordate che la rivoluzione è il 7 novembre in realtà, quindi quella era una specie di ratifica, di facciamolo sapere anche a New York, di una cosa che già è avvenuta, poveri newyorkesi, un po' barbari che abbiano anche loro la notizia dell'avvento del Messia. Vorrei ricordarvi, e poi chiudo perché tanto così sapete, parlando di Trotsky si parla della rivoluzione russa e quindi si può sproloquiare all'infinito secondo gli umori della serata, i miei umori stasera sono questi, semmai domani sera sarebbero altri e diversi. Ricordate una cosa però, come era fatto sto partito bolscevico, inetto e talvolta ostile alla radicalità armata degli operai contro la democrazia? Ecco, con una formula ci capiamo qual è il problema. Era fatto in un modo che non ci immaginiamo nemmeno. Lenin era in minoranza non solo all'inizio, ma era in minoranza all'inizio di settembre. Lui diceva, e lo dico perché lo dice Trotsky naturalmente, lo racconta Trotsky, lui disse, guardate, non ci resta più tempo dopo il tentativo di colpo o di Stato fascista di Karnilov, in realtà ben voluto da Kerensky e dai democratici. Non ci resta più tempo, aspettare ancora significa farli prevalere senza quartiere, senza riserve, e il partito era contro, cioè Trotsky era a favore, e anzi diciamo così si dava da fare come Augusto ricorda, però il partito era contro. Allora sapete qual era la regola dei bolscevichi, no? Di queste macchinette d'acciaio? La regola era questa, che tu puoi fare lotta contro la linea del partito, restando nel partito, alla sola condizione che esci dalla direzione, che mi pare una cosa sensata, la direzione dice la linea è quella, io sono contro la linea della direzione e il partito mi dà modo di fare una campagna sezione per sezione, fabbrica per fabbrica, eccetera, contro la linea del partito, purché esca dal comitato centrale. Beh, Lenin è uscito dal comitato centrale e capite che vi è un sentore di fraternità con quest'uomo grigio e dai gusti letterari conservatori, un frammento di fraternità che non si trova nei confronti di qualche farabutto dei nostri anni, e comunque gusti reazionari fino a un certo punto, perché la leggenda vuole che fosse presente a Zurigo alla riunione fondativa del dadaismo, semmai ne uscì scandalizzato, ma comunque era presente già tanto.
Allora, pianto i piedi a terra e comincio a dire come l'ho letto questo.
Stava chiusa, sempre, devo dire chiusa, scusami Fede.
questo libro. C'è stato un inizio, diciamo, doveroso, comunque coscienzioso, no? Nella preparazione di C17, lavoro con compagni e compagne, questo un po' di apprendere, no? Io non appartengo a, non sono di formazione marxista, anzi sono formata da un pensiero che insieme a Lonzi considerava la lotta di classe un regolamento di conti tra collettivi di uomini, oppure che sì, e devo dire, vabbè, lo dirò più avanti, Trotsky anche su questo, il grande scenario che fa, parla in due righe dello sciopero di febbraio che parte dalle operaie tessili, eh? L'imprevisto di cui parlavate sono queste operaie che decidono, no? Di scendere, innescano l'insurrezione, rivoluzione di febbraio. E ci sono andata però anche per una certa insofferenza rispetto al mio percorso di formazione, no? E anche quello che poi è maturato con il venir su di Silvia Federici, il ritorno, no? Di certe letture femministe degli anni 70, nonché non una di meno. C'è stato un momento però in cui subito nelle prime pagine è diventata una lettura a cui mi sono abbandonata, e qui devo dire non avevo la nuova edizione, ho solo scorso rapidamente la prefazione di Traverso alla nuova edizione, che invece mette questa storia sotto il segno dell'epica e della malinconia, no? Quindi un grande ritratto di un periodo storico trascorso con anche questa tonalità celebrativa rispetto a cui si può guardare con nostalgia un tema di Traverso, no? Questo, ecco, io devo dire che invece tutta la lettura, a partire da una frase che ora dico, per me è stata di storia come apertura del possibile nel presente. Cioè io ho cominciato a leggere questo testo cercando, o meglio, trovando degli elementi significativi per il mio presente. E anche per questo che ho chiesto a Paolo di intervenire prima, perché temevo che nell'elenco di questi punti significativi si perdesse la portata generale del processo rivoluzionario, però farò questo tipo di lavoro. La frase su cui mi sono lasciata andare è: gli avvenimenti del 1905 furono il prologo delle due rivoluzioni del 17, quella di febbraio e quella di ottobre. Questo che cosa vuol dire? Che tutto d'un tratto il tempo rivoluzionario diventava di 12 anni o perlomeno di 8 mesi. Quindi quest'idea di guardare anche al presente su un periodo, sapendo individuare processi in corso, che conoscono anche momenti di ripiegamento drammatico. No, il luglio di cui si parlava del 17 è un momento in cui tutto sembra perduto, no? C'è il tentativo di instaurare una dittatura militare, c'è la repressione nel sangue, i bolscevichi sono deboli, no? Quindi è questa temporalità che trasmette il lavoro di Trotsky, Francesco e Paolo ci sono già tornati su questo punto, la polemica che fa con l'idea del materialismo dialettico rispetto alla storia come una progressione per stadi, no? Non ci sono stadi prefissati, l'arretratezza può essere un'occasione. Parla di una legge di composizione, no? Esatto, sviluppo in uguale combinato, che a me ha richiamato poi il multiversum di Bloch, cioè la permanenza, la compresenza di tratti arcaici e tratti più moderni, no? Medioevo e industrializzazione intensa, Pietroburgo, eccetera, e che questa è un'occasione. Paolo lo diceva molto bene su questo, non è per accelerazione, poi non accettare i gradi progressivi non significa solo accelerazione, ma anche andare all'inizio, al punto di inizio. Ritorna quando dice, parla sul ritardo, oppure quando, è ancora interessante questo, se la storia si sviluppasse per regolarità non ci sarebbe bisogno di rivoluzioni, no? E ancora un altro elemento di temporalità che rompe con l'iconografia, lì ho fatto un raffronto con Ottobre di Eisenstein, no? La descrizione che emerge da Trotsky dell'assalto al Palazzo d'Inverno è agli antipodi. È una, su questo poi ci ritorno, ma insomma si parla di entrate da una porta secondaria, prima uno per uno, poi a gruppetti, nessuno spara, sì per evitare troppi spargimenti di sangue, ma anche non si capisce chi sono gli uni e chi sono gli altri, no? Talmente è andata avanti anche questa, quindi niente questa folla univoca che sfonda e entra, ma ci sono altri, e per giunta Trotsky chiama l'insurrezione di ottobre, rispetto al tanto che si è sviluppato nei mesi precedenti, un'insurrezione troppo breve, troppo asciutta, troppo pratica, no? Quindi nelle pieghe di questo libro il contrario della monumentalizzazione, e su questo devo dire, quindi non l'epica di cui dice Traverso, questa temporalità, questa capacità di restituire le contraddizioni, le pieghe, la compresenza di un'eterogeneità di momenti, di situazioni, di tensioni, di fronti. Con Francesco l'altro giorno ci chiedevamo se Deleuze avesse letto, insomma tenuto da conto, diciamo meglio, questa storia, a parte per l'impiego dell'aggettivo molecolare, no? Ma anche perché veramente le giornate di ottobre danno l'idea non di uno scontro frontale, ma di uno scontro disseminato. La cosa interessantissima che racconta, sto raccontando la fine dell'intervento, la cosa interessantissima che racconta è che i giorni di ottobre i ristoranti erano aperti, no? Le fabbriche erano in attività, che fossero riunioni o produzione, no? C'è come una tensione a macchie sulla città, ci sono poi c'è anche il fuoco, no? Certo, è per questo che voglio dire, ci sono gli scontri, ma non è solo quello, eh? Il processo, anche l'azione rivoluzionaria è segmentata anche nello spazio urbano e anche nelle tempistiche. Il comitato rivoluzionario da poco istituito sull'ottobre decide un piano complicatissimo, tipo prima un'azione navale sul fiume di fronte al Palazzo d'Inverno, poi una seconda e una terza. Insomma, il risultato è che la presa del Palazzo d'Inverno viene annunciata in tre diversi orari della giornata, no? Prima è a mezzogiorno, poi slitta alle 4, poi alle 6, no? E io devo dire No, ma trovo che sia estremamente interessante, questo è il mio punto, perché questo testo parla, mi ha parlato alle esigenze che esprimo, della materialità dell'azione politica. L'elettricista che non si trova, c'è cioè una panna di elettricità, poi l'elettricista di sua iniziativa accende la luce quando sta uscendo il battaglione delle donne, che, le donne quelle dalla parte di Juncker a difesa, no, del Consiglio dei Ministri. E sembra insomma il nemico del momento, quindi c'è questa composizione, complessità, il bombardamento che è previsto, stiamo sempre nelle giornate di ottobre, che deve partire dalla nave Aurora, no? Che è di fronte al Palazzo d'Inverno sul lato del fiume, questo cannoneggiamento, sì, ci sono motivi di tensioni, gli artiglieri, la suddivisione tra quelli che vogliono l'insurrezione e quelli invece che sono pacifisti, ma c'è anche una questione di olio che non si trova e degli artiglieri che sono poco disponibili e quindi bisogna trovare personale che sappia, no? Personale tecnico competente, no? Quindi è fatto. Tornando a febbraio, invece, questa è una, non so se dire che è solo la sensibilità letteraria di Trotsky, perché in qualche modo dice, lo enuncia all'inizio, dice ci sono delle singolarità nel processo rivoluzionario. Ci sono, e le sa vedere, le sa descrivere. Non è solo, come dire, un vezzo descrittivo o un'etica della descrizione, cioè proprio la trasmette la sensazione che anche i gesti singoli sono quelli che producono, intensificano la rivoluzione. No, il processo in corso, di questi vi racconto l'occhiolino che durante l'insurrezione di febbraio il cosacco fa all'operaio, i cosacchi sono chiamati alla repressione, sono tra l'altro un soggetto molto interessante perché non si capisce mai dove stanno, no? Sono un po' gli irriducibili, no, all'ordine, quindi sono chiamati alla repressione, fraternizzano con gli operai, questo anche lì in modo molto, molto discontinuo, non, i cosacchi non passano in massa dalla parte dell'insurrezione di febbraio, e lasciano che gli operai si tuffino sotto la pancia dei cavalli per superare i varchi che impediscono l'avanzata. Sono gli stessi cosacchi che poi si rivolteranno contro i loro stessi ufficiali durante la presa del Palazzo d'Inverno, e qui c'è una notazione, perché infastiditi da dover combattere insieme a questi battaglioni neri composti da donne. Ancora, rivoluzione di febbraio, segni di disorientamento, no? Nel rapporto tra forze che si vanno facendo. Rogianco col ministro della guerra si consulta se anziché usare le armi sia il caso di usare le pompe dei pompieri, quindi gli idranti, e se questo abbia un effetto più dissuasivo o più eccitante, no? Perché vedono che
le pompe di pompieri possono eccitare.
L'acqua fredda ha un effetto eccitante. O ancora quel colonnello che osa, si azzarda a mettere piede di sera nel quartiere di Viborg alla ricerca di Lenin per catturarlo e si perde per le scale. È su un territorio sconosciuto, non conosce il territorio, non conosce il quartiere, finisce in un circolo di operai che poi alla fine lo consegnano e viene arrestato a sua volta, no? E poi c'è questo episodio a proposito di Gesso sulla lavagna, che è l'arrivo di Lenin, no? Appunto, a proposito di epica e di monumenti, l'arrivo di Lenin alla stazione Finlandia il 3 aprile, che appunto apostroferà in modo durissimo i bolscevichi, che invece, no, si sono in qualche modo assestati su un rapporto con il nuovo governo borghese, prendendo dai memoriali di Sukhanov, che è un, no, un critico della rivoluzione, però benissimo, Sukhanov lo racconta ma Trotsky lo riprende, e c'è questo Lenin con questo enorme bellissimo mazzo di fiori in mano, che è imbarazzato, che è lì che lo aggiusta, no? E questo elemento di nuovo rompe l'atmosfera di celebrazione, no? Quel momento che si voleva storico di per sé, fa anche le veci di Lenin. Anche Lenin è un elemento incongruo rispetto a quel momento, no? E alle aspettative che ci sono, rompe le aspettative. Ancora un Lenin che non partecipa alla prima riunione assemblea parlamentare allo Smolny il 25 ottobre, quindi siamo a azione avvenuta finale, che sta in una stanza accanto sdraiato per terra, gli porteranno dei cuscini e poi Trotsky lo raggiunge, e c'è questo elemento, e su questo poi concludo, c'è questo elemento che ritorna costantemente nella storia di Trotsky, che è quello del rapporto tra l'azione e la parola. Lì il commento di Trotsky è: Lenin sta da un'altra parte rispetto al momento assembleare, quando si è padroni della situazione, lo dice dei bolscevichi, insomma lo dice dei rivoluzionari, non c'è bisogno di insistere sulle parole, ma? E questo e su questo rapporto tra la parola e l'azione, ora tu hai parlato molto male dei bolscevichi, no? Forse presi anche retrospettivamente. C'è tutta una prima parte in cui i bolscevichi sono in minoranza, e devono guadagnarsi fiducia, devono guadagnarsi ascolto nelle fabbriche, nei quartieri. E c'è un punto molto interessante che per me è stato significativo, il fatto, e questa è, tra l'altro è una frase che ricorre, che Trotsky ripete da Lenin: noi non siamo ciarlatani, perché c'è tutto un lavoro di retorica, di comunicazione distorta, c'è già la stampa e le contese nelle tipografie, no? Per tutto il 17. Quello che viene attribuito da Trotsky inizialmente ai bolscevichi è il fatto di essere, di mostrare con i comportamenti, cioè di accompagnare le parole a comportamenti effettivi, diversamente dai conciliatori che appunto parlano di redistribuzione delle terre e poi invece stanno lì a fare il lavoro di mediazione con i proprietari terrieri e feudali. Su questo, di nuovo, parola e azione, c'è un altro, insomma, un insieme di punti nella storia che ho trovato significativi. Il modo in cui Trotsky restituisce come pieghe caratteriali, disposizioni, possano tutte diversamente contribuire al processo rivoluzionario. Ad esempio, parla di agitatori, di organizzatori, di oratori, cioè ciascuno può avere, no, uno stile. La Kollontai è ascritta tra gli agitatori, e ad esempio parla di questo Sverdlov. Per natura più organizzatore che agitatore, parlava spesso nelle riunioni di massa e la sua voce di basso, sempre uguale, instancabile, diffondeva un senso di serena certezza. Quello che tu dicevi, no, della psicologia, non è tanto questo, è, no, come dire, le capacità e la stoffa anche singolare che rivela un'efficacia. C'è bisogno di tutto, c'è bisogno di tutte le passioni, no? In questo processo. Sì, ecco, devo dire che questa storia, quello che trasmette, è un approccio materialistico, però così come mi si è dato al di là delle intenzioni di Trotsky. Per Trotsky il materialismo è quello dialettico, sebbene polemizzi rispetto agli stadi, è comunque dentro quell'idea lì. Quello che io ho trovato soprattutto nella capacità, questo lo diceva anche Paolo, Francesco, questa capacità di assumere i momenti di verità così come si danno nel processo reale, no? E quindi tutte quelle incertezze delle giornate di ottobre sono un'indicazione di approccio materialistico, no? Sono dei punti che io ho ricavato rispetto al presente, delle indicazioni di guardare ai processi su un tempo lungo, di togliersi dall'idea che il significato di un tempo è dato dall'evento, di riappoggiarsi alla materialità di gesti e comportamenti e di cominciare a ripensare, questo so che parlo di qualcosa che è in atto, di qualcosa che è reale, non ho auspicio, di ripensare che la capacità rivoluzionaria è anche fatta di capacità di comporre inclinazioni singolari e momenti eterogenei. Basta.
Ringrazio moltissimo Paolo e Federica per le relazioni belle e appassionate. Adesso la parola ad ognuno di voi, e possiamo, non so, posso chiamarvi o passare la parola ad Augusto, se ne ha voglia, che ha scritto tra l'altro una bellissima recensione del libro per Dynamo Press.
Ma al di là delle lodi per la scrittura del libro, che giustamente già Deutscher, che è stato il primo a soffermarsi su questo, paragonava ai grandi libri di Carlyle, no, per esempio, e ci sono alcuni elementi di contraddizione che vanno, come dire, messi in luce nel libro, che però lo rendono appunto aperto e stimolante. Un primo riguarda l'atteggiamento soggettivo di Trotsky, Nessun problema sul fatto che chi ha fatto certe cose ne sia anche narratore, in qualche modo questo è da Vico in poi stato detto, è stata una giustificazione della storia, no? Come è reso conto di quello che l'umanità fa, ma cioè, e al di là anche dei toni a volte poco sopportabili della malinconia di Traverso, però lui giustamente nota una cosa, che questo libro appartiene, lo dico con termini miei, non sono quelli di Traverso, appartiene alla storia dei vincitori e alla storia dei vinti allo stesso tempo, perché lui lo scrive chiaramente da vincitore, no? I suoi nemici, i bianchi, sono stati sbaragliati, gli altri partiti non bolscevichi sono stati sbaragliati, gli stessi bolscevichi timidi sono stati in qualche modo trascinati a fare la rivoluzione in cui non credevano. Quindi lui si presenta con la sicurezza, l'arroganza, anche getta nell'immondezzaio della storia i nemici sconfitti, e però quando scrive questo libro nel 29 lui è in esilio, è uno sconfitto.
Sta in Turchia.
Sì, sta in Turchia, è in esilio in Turchia, a Principo, è uno sconfitto, e non so quante speranze possa avere di tornare al potere, e però questo rende ancora più acuto il suo discorso sulla straordinaria carattere di fortuna, diciamo, della rivoluzione. La rivoluzione è riuscita per una congiuntura straordinaria di circostanze e per un ruolo determinante che ha avuto in questo l'iniziativa di Lenin, e sottintende ovviamente anche la sua, che lo ha appoggiato. E proprio per questo carattere imprevisto, che poteva fallire in qualsiasi momento la rivoluzione, come sono fallite appunto il 48 o il 71 eccetera, e per lo stesso motivo però questa rivoluzione può essere a sua volta sconfitta e rientrare, e l'ascesa al potere di Stalin ai suoi occhi segna appunto questa possibilità di invertire il corso della rivoluzione. Questo, diciamo, questa doppia figura di vincitore e vinto dipende molto dalla aleatorietà della congiuntura rivoluzionaria, su cui lui scrive delle pagine molto belle, soprattutto esaltando poi la figura di Lenin, anche in contrappeso al culto nascente di Stalin, quindi, e rivendica ovviamente la propria intima fedeltà a Lenin in tutti i momenti, eccetera, cosa che non è stata vera, naturalmente, quella è la parte meno sincera, diciamo, del discorso. Vale però per quei mesi decisivi che vanno dall'aprile al novembre e anche gli anni successivi della guerra civile. Quando retrospettivamente lo proietta sugli anni fra il 5 e il 12, naturalmente, ovviamente lì deve difendersi dalle accuse che gli vengono mosse e che hanno portato alla sua caduta. L'altro elemento ambiguo è il rapporto con le masse, perché questo libro è una delle più straordinarie descrizioni del ruolo dell'iniziativa delle masse in una rivoluzione, no? E già Deutsch rilevava che il suo metodo è molto simile a quello di Eisenstein, no? Nel senso che prende un gruppo di persone, una singola persona, lo fa parlare, gli fa esprimere i propri sentimenti, poi fa vedere come le masse realizzano questi sentimenti e poi fa vedere lui in mezzo a queste masse. Quindi un meccanismo circolare molto efficace per dimostrare appunto la spontaneità delle masse e il rafforzarsi di alcuni sentimenti, diciamo, nel moto collettivo. Allo stesso tempo dà una grande importanza agli strumenti, agli aspetti organizzativi, e il partito, le varie strutture militari, la descrizione ovviamente compiaciuta della perfetta organizzazione della presa del potere fra il 23 e il 25 ottobre, e anche una metafora bellissima sul fatto che il pistone e il cilindro che muove la macchina sono ugualmente indispensabili, e però nulla potrebbero se non ci fosse il vapore, la forza vapore. La forza vapore è appunto la forza delle masse. È una metafora molto interessante, perché oltre ad essere felice di scrivere, come dire, descrive perfettamente cos'è una rivoluzione in epoca fordista. Cioè abbiamo l'officina, abbiamo proprio i meccanismi dell'officina Putinov. È una metafora perfetta al rapporto con le masse, che oggi però dovremmo declinare in forma completamente diversa, pur prendendo atto, diciamo, di questa forza pervasiva e decisiva, diciamo, del motore, che lì rappresentata in questa forma della perfettamente meccanica e industriale. Ecco, soltanto queste due osservazioni fare e per il resto, appunto, questo libro è stato fatto subito dopo aver scritto anche La mia vita, e quindi si inserisce anche in una fase di giustificazione, di battaglia politica. Non è un'opera storiografica pura, è un'opera di lotta, sia per diffondere la storia della rivoluzione russa, diciamo, nel mondo, sia per contrastare il potere di Stalin con una diversa lettura. Fra l'altro, l'altro elemento che brilla è che, insomma, singolare, è che già in quegli anni, fra il 29 e il 32, tutti quelli che erano stati denunciati per la loro pusillanimità, la loro incertezza, cioè gli Zinoviev, i Kamenev, eccetera, hanno dato ugualmente prova di questa debolezza nello scontro fra Stalin e Trotsky. Erano stati, cioè, si erano schierati prima con Trotsky, poi avevano capitolato, e però stavano avviandosi a fare una brutta fine, e da lì a 4 anni sarebbero stati uccisi. Quindi, diciamo, la sua polemica va anche letta con questa prospettiva di che fine avrebbero fatto gli incerti della rivoluzione. Naturalmente non i Molotov e gli Stalin, che da lì, che invece saranno quelli che porteranno avanti l'opera di depurazione, di riorganizzazione, di sterminio, eccetera.
Ringrazio Augusto e mi chiedo se l'editore ha voglia di intervenire. Editore che ringraziamo, la casa editrice Alegre, ve lo segnalavo, ha ripubblicato il testo, lo potete trovare qui a Livra anche con un po' di sconto, e dunque siamo Giulio.
No, intanto vi ringrazio, perché gli interventi tutti e tre, insomma, e anche quello di Augusto e la recensione, li ho trovati molto belli e li ho condivisi molto, e anche identificano il motivo per cui abbiamo fatto questa operazione di ripubblicare questo testo, che, diciamo, ci abbiamo pensato a lungo, diciamo, sì, 100 anni, spesso, diciamo, questa cosa di celebrare i 100 anni è stata anche un po' nostalgica, celebrativa, eccetera, che però, quindi ci abbiamo anche pensato, dobbiamo stare in questa cosa o ci tiriamo fuori, perché rischiamo di stare, però invece questo libro qua, la cosa su cui abbiamo voluto concentrarci e su cui si sono concentrati totalmente gli interventi qua, per questo li ho condivisi in pieno, è stato proprio l'evento 17, cioè come si arriva e cos'è la possibilità in qualche modo della rivoluzione, cioè non tanto poi la sacralizzazione o dire questo è stato un modello che dobbiamo, a cui dobbiamo rifarci, eccetera, e dobbiamo pedissequamente, o il mito appunto del partito bolscevico. Anzi, questo libro appunto smonta questo mito, cioè citavi prima il fatto il passaggio che lui cita su Lenin che va in minoranza fino a settembre inoltrato, in cui addirittura si dimette appunto dal comitato centrale. E anche questo episodio che cita della riunione in cui viene decisa l'insurrezione, che è un altro passaggio secondo me anche letterariamente bellissimo del libro, cioè in questa riunione che alla fine fanno in 12 membri del comitato centrale a casa di Sukhanov, della moglie, perché Sukhanov era in realtà un dirigente menscevico, e fanno questa riunione in 12, dove la preoccupazione principale non è tanto che arriva la polizia, ma che arrivi Sukhanov, perché la moglie era bolscevica, quindi ha detto facciamo la riunione a casa mia, però arriva Sukhanov e dobbiamo cercare di non farlo venire, con la moglie che lo chiama, non ti preoccupare, tarda pure, eccetera, e questi stavano votando. E che alla fine votano con Lenin che scrive in un quadernetto a matita, sgrammaticato, la decisione dell'insurrezione. Cioè, quindi in qualche modo smitizza anche questa perfezione granitica del partito bolscevico, che non c'è, anzi c'è una difficoltà continua, c'è uno scavalcamento continuo delle masse rispetto al partito, tanto che lo stesso Lenin continuamente ripeterà che le masse erano più avanti del partito, il partito era più avanti del Comitato Centrale. Diciamo che è stata una cosa che ha ripetuto più volte durante il 17, e proprio in qualche modo identifica questa dinamica, così come smitizza anche tutta la questione, diciamo, della presa del Palazzo d'Inverno come colpo di Stato, e quindi infatti lui continuamente, diciamo, ci entra molto in questo elemento. È la cosa che avete descritto prima, insomma, che alla fine la presa del Palazzo d'Inverno è servita per comunicarla a New York. Mi piaceva molto questa, cioè è proprio un momento in cui in qualche modo la maturazione degli eventi è tale per cui praticamente non c'è spargimento di sangue, praticamente è già tutto preso, è un elemento, diciamo, più simbolico, appunto, che fattuale. E la cosa, appunto, che ci interessava è veramente questo: andare a rivedere l'evento, la sua capacità, la possibilità in qualche modo di cambiare radicalmente l'esistente, con un intreccio ovviamente tra dinamica di massa reale, con una visuale storica di quella complessità, e un fattore soggettivo che in qualche modo lì interviene, ovviamente in modo decisivo quando ci sono i passaggi nei bivi centrali, quando, diciamo, o vai di qua o vai di là. Ecco, in quei momenti lì, indubbiamente, diciamo, l'elemento soggettivo e la battaglia anche interna, che in qualche modo Lenin, Trotsky vincono dentro il partito bolscevico, riesce in qualche modo a far prendere una certa piega agli eventi. E tutto questo indipendentemente da ciò che avviene dopo, che, diciamo, a noi ci interessava proprio andare a cercare questo, no? Cioè, il 17 è più l'anno della rivoluzione che l'anno del comunismo, cioè è l'anno della rivoluzione, cioè della possibilità del cambiamento radicale. E c'è una cosa, appunto, che dice Traverso nella prefazione: stavano provando a inventare un mondo nuovo e erano inconsapevoli in qualche modo anche di cosa avrebbero costruito dopo. Rimane, diciamo, aperto il problema se costruire una democrazia radicale alternativa come era quella dei Soviet durante gli 8 mesi descritti nel libro è effettivamente possibile in una fase non di movimento dispiegato come sono stati quegli 8 mesi. Diciamo, un problema che poi non risolvono successivamente, anche per tutte le complicazioni del caso, eccetera, eccetera, che appunto non vado a prendere in esame. Però l'elemento centrale per cui è veramente interessante leggere questo libro è, oltre che effettivamente io penso che sia il capolavoro letterario di Trotsky, cioè per la capacità anche linguistica, eccetera, di utilizzo delle metafore, del ritmo che dà, è proprio questo: analizzare come si crea l'evento e come è possibile che in qualche modo si possa creare la rivoluzione. Per chi pensa in qualche modo che la realtà possa essere trasformata, è sicuramente questo sì, come metodo di analisi e di in qualche modo stare negli eventi, un modello, non per come è avvenuto, ma per come in qualche modo viene analizzato. Ecco. Grazie ancora.
Ringrazio moltissimo Giulio, e il microfono è ancora a disposizione delle masse. Sopravanzatelo se avete voglia.
No, ma solo alcune osservazioni marginali, nel senso che vabbè, diamo per acquisito che quest'opera sia un'opera fondamentale per capire alcune dinamiche politiche e culturali di quel fenomeno. Il vero problema è che secondo me c'è anche oggi la necessità di capire bene, al di là di, cioè, di guardare alla complessità del fenomeno rivoluzione russa in termini anche geograficamente estremamente più ampi di quelli che la sola localizzazione della rivoluzione nei territori della Russia tradizionale, cioè tra Pietroburgo e Mosca, danno. No, nel senso che il grosso problema è che il 17 non vince nulla, no, non vince nulla. Cioè, la rivoluzione, la presa del Palazzo d'Inverno è il primo passo verso una complessità di accadimenti storici che terminano che voglio dire, occupano un territorio geografico e come dire, di eventi che va dalla Polonia a Vladivostok, voglio dire, no? perché il vero problema della presa del potere e della sovietizzazione della Russia, della parte centrale della Russia, risolve in piccolissima parte il problema di quell'immenso territorio che è appunto la grande Russia, no? Voglio dire, le battaglie che si svolgono lungo la Transiberiana tra la divisione selvaggia e i reparti di combattenti quasi tutti mongoli o cinesi che si sono schierati a favore della rivoluzione è determinante e risolleva tra l'altro il governo centrale dalla penosa sconfitta che si becca in Polonia quando cerca di invadere la Polonia, si trova contro Pilsudski e l'esercito polacco che gli infliggono una lezione militare veramente molto grossa. Allora, il punto è che non c'è mai un accadimento o una sola centralità di un evento, ma c'è una complessità di fenomeni, di apporti, ma di lungo se non di lunghissimo periodo. Nel caso del processo rivoluzionario russo parlerei di un fenomeno di lungo periodo, se non di lunghissimo, e quindi il punto non è la celebrazione di un evento in quanto tale, ma fondamentalmente è difficile pensare che da un punto di vista anche strettamente militare, senza l'apporto delle formazioni anarchiche che combatterono in Ucraina, l'Armata Rossa avrebbe potuto vincere. E d'altra parte Makhno e la Makhnovshchina, che è stata determinante per tenere il fronte laddove erano sbarcati gli americani e laddove c'erano le forze inglesi a combattere contro l'Armata Rossa. Che poi questo si sia risolto...
Dove prima c'erano i tedeschi.
E d'altra parte, cioè, questo è un insistere su un tipo di storia che non è certamente così, su un tipo di ricerca che non è certamente. Poi, d'altra parte, io non riesco, e qui concludo, a non pensare che a Trotsky sia legata anche però la fine del consiglierismo, voglio dire. Vorrei semplicemente pronunciare una parola che tutti noi conosciamo, ma che si chiama Kronstadt, voglio dire.
È vero, però scusate.
Dilla.
Tu prima dicevi che c'è
il microfono.
Sì, certo. Capisco le esigenze tecniche del progresso. I compagni prima dicevano che Trotsky dice qualcosa tipo la rivoluzione è un continuo ricominciare, poi quando la rivoluzione è ricominciata forse lui non se n'era accorto o ci aveva la testa da un'altra parte, perché dire dei marinai e degli operai di Kronstadt vi stermineremo come pernici non l'ha detto un ufficiale zarista, della polizia zarista, l'ha detto Trotsky, con tutto il rispetto, con tutta la buona volontà del capire una situazione che dal 17 al 21 non è che sia andata semplificando, ma sia andata complicando per l'intervento delle grandi potenze, eccetera, 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 per la mancata rivoluzione in Germania, che sarà un fatto tragico e decisivo per la sconfitta dell'Armata Rossa in Polonia, eccetera. Però poi un'esigenza di massa che comincia con gli scioperi di febbraio, sempre questo famoso febbraio, è un mese tremendo febbraio. Abbiamo occupato la facoltà d'architettura, era il 2 febbraio del 68.
Era meglio che ci aveva 31 giorni.
era molto meglio. Cioè, voglio dire, è sempre questo, gli scioperi di febbraio di Leningrado, di Pietrogrado, era ancora Pietrogrado, e poi la repressione a Kronstadt e poi la repressione in Ucraina, e poi via via uno stato di polizia di cui Trotsky è sì vittima, ma è anche in parte, secondo me, artefice. Allora, se questo libro, se è vero che questo libro è vero, certamente l'avete detto, io non l'ho letto, ma se è stato scritto nel 29, un minimo di autocritica, un minimo di ripensamento a ciò che è avvenuto.
Finisce con i fatti dell'ottobre del 1912. sia nemmeno l'armistizio con le potenze dell'intesa. Finisce letteralmente.
Finisce lì. Gli è finita la penna, gli è finito l'inchiostro, scusate.
Se ci sono interventi ancora, se no, insomma, magari riprendiamo rapidamente la parola, la riprendono Federica e Paolo. Altre questioni?
Potete rimandare il momento fatale in cui la riprendiamo noi intervenendo voi. Se no vi tocco.
Siamo fondalisti,
vai. Tutto rassegnati.
Va bene, ci potete pensare ancora. Intanto Federica voleva dire una cosa.
Sì, due cose. Rispetto a quello che dicevi, no? Il 17 è stato l'anno della rivoluzione e non del comunismo. Quindi, no? L'apertura di possibilità rispetto a poi una realizzazione che appunto un testo diventa parlante anche quando, e io su questo ho una posizione privilegiata, non si fanno i conti con tutte le stratificazioni, no? E si riprende per il presente quello che dice, che mi rendo conto che è un approccio un po' selvaggio, però veramente dovremmo passare non so quanti anni di studio per accumulare conoscenza sufficiente su che mappatura fare dal punto di vista delle storiografie diverse. Su questa cosa che dicevi, ecco, io trovo che nello stesso processo che mescola insurrezione e rivoluzione, a volte Trotsky non è proprio chiarissimo, no? Che cosa intenda per rivoluzione, che cosa per insurrezione, utilizza lo stesso termine a volte per febbraio, no? C'è anche questo. Altre volte dice che l'insurrezione è il picco di una catena montuosa che invece è la rivoluzione, no? Io trovo molto interessante per noi pensare che la rivoluzione si è fatta anche attraverso ciò che realizzava, che non era solo ciò a cui tendeva, cioè tutta la dinamica dei soviet, la dinamica della diffusione, no? di queste forme di organizzazione. La cosa interessante è che i soviet poi non hanno una funzione solo di raccordo o di organizzazione dell'azione politica. A un certo momento i soviet appunto mancano i rifornimenti, intervengono proprio sulla risposta ai bisogni, quindi nell'organizzazione anche della vita materiale, ovviamente in un modo completamente diverso, no? Rispetto a quello che dicevi, Chicco, un altro punto che io ho trovato molto interessante rispetto ai contadini, no? Che i contadini, sì, anche lì c'è un va e vieni, no? Di come Trotsky colloca i contadini rispetto agli operai come la parte più arretrata che va conquistata, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante che a me ha colpito è che a ottobre si presentano come un'intensificazione delle forze rivoluzionarie disponibili, e lo dice con una frase anche qui impastata di vita materiale. Dice: per i contadini l'autunno è il periodo della rivoluzione. Perché? Perché i raccolti sono finiti, no? E quindi c'è questo arrivo. Ovviamente anche questo non è un momento che nasce dal nulla, c'è stato il rientro dal fronte dei soldati che erano spesso di origine contadina e quindi, no, dal fronte portano parole di rivoluzione, no? C'è tutto un processo, però, no, anche questi elementi, tu dicevi di congiuntura, no? di imprevisto. È molto interessante, trovo, anche per uno sguardo su come farla la rivoluzione.
piramide in Soviet come se questa fosse una grande. In realtà, voglio dire, c'era tutta una tradizione che, c'era tutta una tradizione russa che era quella della Opshina, rispetto alla quale il consiliarismo era uno strumento appunto di collegamento, di mutuo soccorso, di legame fraterno tra comunità e comunità da questo punto di vista. Quello che non funziona è un discorso sulla centralità del processo, a proposito sulla centralità del processo rivoluzionario in quanto tale, nel senso che voglio dire, gli operai non erano a fronte, gli operai cioè sono i soldati, cioè i contadini che guidano la rivoluzione. Questo contro qualsiasi tipo di analisi critica determinista propria di tutta la socialdemocrazia russa, per intenderci, voglio dire. Solo come osservazione, scusate.
Beh, diciamo la possibilità di ripetere, semmai non fare Kronstadt, cioè la rivoluzione intesa come non accelerazione, certo non è graduale, ma non si risolve in un'accelerazione, bensì in una ripetizione, semmai consiste nell'evitare il massacro dei migliori amici e dei rivoluzionari più intransigenti, che erano appunto i marinai e gli operai di Kronstadt. Ma da questo punto di vista Trotsky è poco difendibile negli anni eroici della rivoluzione, ben raccontati da Victor Serge, quelli che arrivano fino al 22 grosso modo. Dal 25 in poi c'è semplicemente bonapartismo e Termidoro, quindi diventa un'altra storia, la rivoluzione è finita, i suoi nemici giurati massacreranno oculatamente l'uno dopo l'altro tutti coloro che parteciparono alla guerra civile e fecero il 17, quindi un'altra storia. Però negli anni del 20, cioè Trotsky come ministro della guerra, e rifiutò per due volte di fare il vicepresidente del Consiglio che insistentemente Lenin gli aveva proposto, dice tu sei il migliore, siamo quelli, io faccio il capo del governo, tu fai il vice capo del governo. No, lui aveva scelto, pur essendo fra i più colti dei bolscevichi, questo lavoro militare. E in questo lavoro militare si era venduto l'anima, e nel vendersi l'anima ovviamente si compiono delle cose abiette. La più abietta di queste cose, prima ancora di Kronstadt, era stata quella di esigere la militarizzazione dell'economia, cioè vuol dire che in fabbrica lavori come in un plotone al fronte. E capite bene che poi Kronstadt è solo una conseguenza, e naturalmente insomma, aveva accettato il fatto che la guerra civile è una guerra di tipo qualitativamente, eticamente del tutto diversa fra la guerra, rispetto alla guerra fra stati, ma è una guerra che richiede un nudo rapporto di forze, perché dato che loro non avrebbero potuto che perderla, la guerra civile la stavano perdendo sistematicamente, il loro destino era perderla, invertire questa sorta di fato richiede, e quindi diciamo perse, sotto questo profilo è indifendibile il Trotsky degli anni. Vorrei, in una risposta random, cioè che tocca punti diversi, invece ricordare l'acutezza con cui in questo libro Trotsky sottolinea com'era cambiata la fisionomia delle fabbriche a causa della prima guerra mondiale, vale a dire gli operai, non solo i contadini, ma gli operai erano stati mandati in massa a sparare agli operai tedeschi, no? E quindi nella fabbrica c'era stato un innalzamento secco del numero di operai e di donne, e anche, cosa significativa per il rapporto fra città e campagna, una immigrazione di massa di tante piccole obscine, diciamo così, di tante piccole comunità contadine, le quali lavoravano nelle grandi fabbriche meccaniche, ma nei loro modi di vita a Pietroburgo mantenevano la struttura del villaggio, e questa fabbrica così innovata è quella che a Vyborg luogo dell'anima, costruisce le giornate di luglio, cioè le giornate di quella radicalità. Naturalmente ogni paragone, ogni cosa simmetrica, più che far ridere mi avvilisce, però decido di avvilirmi e di farmi ridere, e non è che le cose cambiano quando Torino, sono così tanto diverse quando Torino diviene la capitale del sud, dove c'è della gente che non aveva mai visto, non dico un'officina, ma niente aveva visto, fu messa la linea di montaggio, ecco, qualcosa di simile si fa per dire, perché è tutto un processo diverso, eccetera eccetera, avvenne in pochissimi anni, e guardate che il problema della guerra civile è che aveva dietro la guerra mondiale. C'era Uelfo prima che diceva che l'idea filosofica di mondo, anche come è stata poi pensata dai filosofi Heidegger, eccetera, eccetera, emerge letteralmente in quelle, nell'esperienza della guerra mondiale del 14-18. Ma il problema della guerra civile come modo di far cessare la guerra mondiale, la guerra fra stati, eccetera, 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 come relatività ristretta della filosofia politica del Novecento, ha alle spalle in Russia, facciamoci dei conti, dunque 2 milioni di morti sono in bilancio negativo nel 17, ma voi sapete, avete sentito dire o comunque potete immaginare, che se ci sono 2 milioni di morti, ci sono grosso modo 10-12 milioni di feriti, di amputati, di lesi. Questa è la proporzione tra morti e feriti, quindi parliamo di una sorta di ecatombe che ha riguardato una popolazione di una dozzina di milioni di persone, e il problema della guerra civile, della militarizzazione dell'economia e di Kronstadt, Trotsky era particolarmente legato, era di vincerla. Di vincerla, perché quello era il modo di allontanarsi dalla guerra. Trotsky scrive in una delle sue prefazioni, dice, a volte ho usato l'ironia nei confronti dei cosiddetti conciliatori, cioè di quelli che volevano tenere insieme la spinta operaia ma anche il governo borghese, continuare a discutere e a fare leggi con i cadetti, dice, questa ironia, perché obiettivamente questi conciliatori si muovevano come su un teatrino per di pupi, dicevano una cosa, ne facevano un'altra, poi sceglievano un'altra soluzione ancora, e lui dice, quindi diciamo così, era una sorta di ironia anzitutto incarnata da questi personaggi. Qual era il problema invece dei rivoluzionari? Dei rivoluzionari che capivano che era una situazione rivoluzionaria, cosa che non tutti facevano, diciamo dei bolscevichi che erano in grado di afferrare, che avevano visione, che erano in grado di afferrare la situazione, e lui gli dice una parola di verità su se stesso, e soprattutto su se stesso, dice, è assolutamente probabile che i rivoluzionari in epoca di rivoluzione, dove hanno riconosciuto questa epoca di rivoluzione, appaiono abominevoli. Questa è una possibilità che bisogna ammettere, abietti. Non saranno mai oggetto di ironia. Questa è la differenza nei confronti dei conciliatori. È difficile considerare, e lo riferisce ai russi del periodo della rivoluzione e ai francesi. Della rivoluzione, è difficile fare ironia sui rivoluzionari conseguente della rivoluzione francese, mentre è facilissimo farlo su appunto un conciliatore o quelle figure mediane della stessa grande rivoluzione francese, e però bisogna tenere presente che evitata l'ironia si cade nell'abiezione. Lui accettò di essere abietto.
Se non ci sono altri interventi, volevo fare una considerazione e leggere poche righe ancora e per chiudere, però insomma, se avete voglia ancora di parlare. La considerazione è molto breve, la seguente. Giulio giustamente segnalava da editore, con una storia politica anche condivisa, diciamo così, alle spalle, perché fare questa operazione editoriale oggi, perché ripubblicare questo libro, quale l'utilità nel presente, no? Il problema che si sono posti ovviamente Federica e Paolo intervenendo. A me pare, e così ho colto insomma entrambe le relazioni che ci sono state questa sera, a me pare che l'utilità nel presente, in un presente assai complicato, direi nefasto, in cui neoliberalismo e nuovi fascismi si connettono, in cui la guerra è quasi dappertutto, non è terza guerra mondiale ma è guerra guerreggiata in quasi tutto il mondo, in un presente in cui, salvo il movimento globale delle donne, c'è molto poco, a me pare che questo libro però, giustamente lo dicevano Paolo e Federica, ci fa riflettere sul rapporto tra smottamenti e trasformazioni molecolari ed evento. Ecco, io credo che questo sia un elemento molto importante, perché è un elemento che ci fa riflettere sulla qualità, l'importanza e pure la bellezza nella difficoltà di una militanza di base, di un lavoro politico di base, diciamo così, inappariscente, che non sta sulle prime pagine dei giornali, che non fa notizia, che sembra non parlare della politica che conta, quella che interessa a Tronti e che sta nel PD assieme a Renzi. Credo che questo libro ci aiuti a riflettere sulla qualità e l'importanza di questi processi, lunghi non brevi, che poi ovviamente possono esprimere momenti di accelerazione, se volete di cristallizzazione anche istituzionale e organizzativa, e però sono processi che richiedono pazienza, una sorta di cura permanente, cura, diciamo così, per usare le parole care a Paolo, del rapporto con i crumiri, perché questa è un'epoca in cui, se ha senso far politica e fare politica rivoluzionaria, politica di base, nella scena nefasta e complicata, ha senso farla in rapporto diretto esattamente con i crumiri, cioè con quelli che nei posti di lavoro, nella precarietà quotidiana e metropolitana, assumono la prospettiva del datore, pensano di essere imprenditori di loro stessi, si confondono con il capitale umano, sono convinti che non esista l'inimicizia. Ogni giorno provare a ricostruire dentro una cooperativa o dentro un ospedale il fatto che c'è il due e non l'uno, che l'inimicizia è il tratto saliente della propria esperienza lavorativa, insomma è una fatica inappariscente di cui non parla nessuno, ma che in qualche modo ci consegna la qualità e la bellezza anche di quello che faticosamente facciamo qui a Esca, a Comunia e in molti altri luoghi di questa città e non solo di questa città. Ecco, io credo che questo elemento nel libro sia forte, così come è forte un elemento su cui spesso mi fa riflettere Giancarlo, che stasera non aveva voglia di intervenire, quando racconta in maniera prodigiosa il movimento del 77, tutto il libro insiste sulla capacità dei movimenti, delle esplosioni di massa, di eccedere la direzione, la soggettività, l'avanguardia, di farla saltare, di farla letteralmente saltare, nel senso che l'avanguardia non capisce quello che sta accadendo e arriva in ritardo, non riesce a prevedere, è continuamente spiazzata. Questo ci aiuta, secondo me, enormemente, perché vivere con il mito, l'eroismo del passato significa vivere un presente dal punto di vista dell'iniziativa politica, diciamo così, dell'iniziativa rivoluzionaria, assai complicato, una sorta di divinità o insieme di divinità che stanno nella figura eroica e granitica del bolscevico piuttosto che degli anni 70. Invece riconquistare, diciamo così, quella dimensione carica di fratture, di controtempi, propria dei periodi rivoluzionari, è un elemento che ci aiuta a pensare la prassi anche nel presente. Leggo due righe per chiudere, perché mi sembrano utili per riflettere su un punto ulteriore. Scrive Trotsky: il proletariato era la forza motrice principale della rivoluzione. Contemporaneamente la rivoluzione formava il proletariato ed era quello di cui il proletariato aveva bisogno. Questo processo di formazione che accade nelle lotte è il vero processo di formazione che conta. Le lotte sono potenti e contano qualcosa se sono laboratori o esperimenti di autoapprendimento, cioè di una formazione collettiva. Badate bene, qui il riferimento è anche a Marx ed Engels, al manifesto in cui il tema della classe viene posto come un problema di formazione. I comunisti sono quelli che formano il proletariato come classe, secondo capitolo del manifesto. Penso che questo tema vada preso sempre molto sul serio. E se Paolo vuole continuare, continua, se volete intervenire fatelo.
Sì, ecco, no, lo scelgo.
Allora, mi scuso
che forse
sono uscito un attimo,
sei uscito un attimo?
Sì, sono uscito un attimo.
E se hai perso la cosa di
giustizia? Appunto, credo.
Il momento che...
Scusa più.
Il midollo.
Volevo chiedere appunto, fare una osservazione che forse è anche una domanda, è una domanda al professor Birro, alla professoressa o... Francesco, è quello sì.
Allora, cioè, qual è il rapporto tra lo smottamento e i movimenti molecolari della rivoluzione di cui parlavate prima e la presenza o meno di uno Stato, tra virgolette, uno Stato inteso al modo di Machiavelli o Spinoza, accentratore, e quindi nel particolare appunto poi in Francia e in Russia si verifica la rivoluzione, quindi in due realtà dove c'era uno Stato molto presente, sempre come intendevano appunto quei due autori che ho citato. E invece appunto il paragone con un'Italia dove questi movimenti e smottamenti del precapitalismo si allungano in una storia molto lunga, addirittura dal periodo subito dopo il Medioevo, e dove poi non si verifica mai una rivoluzione. Ci sono solo piccoli lampi di qualcosa di sinistra, come diceva lei, che io considero forse appunto nel periodo di Machiavelli, nel Risorgimento, nel periodo della Resistenza e nel movimento del 77. E quindi qual è il rapporto con la mancanza di uno Stato unitario nella incalamento?
Andiamo per un paio d'ore,
esatto.
Chiusa la porta,
entrata,
perduto.
No, così impedite a chiunque di uscire. No, io questa è una domanda molto interessante, presenza dello Stato centrale, esperienze di rivoluzione.
Come
sì, 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 no, capisco, ma però diciamo che è talmente interessante da richiedere quasi una discussione a parte, e non so quanto io sono il candidato migliore a essa. Volevo solo una postilla alla nostra discussione, e invece quindi eludendo quello che è un intero continente da esplorare. E la postilla è questa: noi parliamo di un libro che ha per titolo La storia della rivoluzione russa, in un tempo, questa è la mia convinzione naturalmente, è solo la mia convinzione, in cui non si tratta più di fare la rivoluzione, se per rivoluzione si intende una radicalmente diversa, in nome di tutt'altra classe sociale, gestione dello Stato. Noi viviamo oltre l'epoca delle rivoluzioni, e per questo naturalmente guardiamo con occhi, con mani prensili e con occhi ingordi tutto quello che può venire all'epoca in cui non si dà più la categoria della rivoluzione da quel che è avvenuto durante le rivoluzioni. Guardate che quando io dico che non è e non si dà più rivoluzione, intendo un concetto tecnico preciso, la presa e dello Stato e la sua gestione alternativa da parte di una diversa classe sociale, contrapposte a quelle fino a quel momento dominanti. E io non metto in dubbio che invece occorrano le insurrezioni. La relazione fra insurrezioni e rivoluzione, no? L'insurrezione come tappe di una rivoluzione, e va in qualche modo sciolto, e pensare alle insurrezioni anche in senso tecnico specifico, quindi pensate al sangre y mierda, così lo diciamo in spagnolo, siamo un po' diverso dalla realtà, sangue e merda che ogni insurrezione porta con sé, quindi non penso a una specie di abbassamento del livello necessario della violenza per cambiare gli attuali rapporti di produzione. Sto dicendo, capisco delle insurrezioni puntuali su nodi, crisi che si danno, che queste insurrezioni invece ritmino l'andamento di una rivoluzione generale intesa in quel senso tecnico che dicevo prima, presa di possesso della macchina statale. Bene, questo no. Cioè, secondo me, voglio dire, tutto il nostro interesse per il 17, credo che lo si diceva anche a gennaio scorso negli incontri, nei seminari del, come era chiamato, C17, questo sia decisivo. Io, guardate, voglio essere chiaro fino a dire cose che in realtà non penso. Concepisco anche azioni terroristiche, concepisco insurrezioni, quindi non è un problema di dire, sapete, la rivoluzione lasciamola perdere, però adesso insomma andiamo a votare oppure facciamo un movimento di massa di resistenza passiva gandhiana. No, si tratta di un problema teorico specifico per distruggere l'attuale modo di produzione. Per così dire, la questione è creare una situazione di dualismo di potere permanente, dove, attenzione, il dualismo di potere nel 17 era la cosa che Lenin giustamente detestava, dicendo guardate che questo dualismo non durerà a lungo, se lo coltivate, se lo ossequiate il dualismo di potere, vale a dire i soviet, consigli operai, dei contadini, eccetera, e dall'altra parte il governo provvisorio borghese, vi fate delle illusioni e semplicemente favorite il sopravvento di uno dei due poteri sull'altro, proprio perché avete adorato invece il dualismo come tale. Paradossalmente, nella situazione contemporanea, del capitalismo contemporaneo, il dualismo di potere, costellato anche da insurrezioni e da un uso morale della violenza, nel senso che considero morale l'uso della violenza, questo dualismo di potere è una prospettiva permanente. Rispetto alla macchina dello Stato, anche così come si è riformata su scala internazionale negli ultimi 30 anni, c'è solo un problema, quello che Lenin, lavorando in una casa, credo al confine con la Finlandia, in clandestinità nell'agosto, ha scritto, scrivendo, Stato e rivoluzione. L'unico problema della rivoluzione è l'estinzione dello Stato. Pensare che invece si tratti dell'impossessamento dello Stato è peccato mortale, eccetera, cioè, poi è andato in un altro modo, si sa, vabbè. Però appunto, per così dire, questo è una specie di terreno diretto e immediato, quindi vorrei solo, non so, l'ho fatta più lunga di quello che volevo perché ho bevuto 3-4 bicchieri di vino. L'idea è che noi parliamo di rivoluzioni e quindi di questo gran libro di Trotsky da un punto di vista di chi si è lasciato alle spalle come radicalità politica la nozione stessa di rivoluzione come presa del potere.
Allora, se non ci sono altri interventi, io ringrazio moltissimo Paolo Virno e Federica Giardini per averci sostenuto in questo viaggio nella storia della rivoluzione russa di Trotsky. Ovviamente ringrazio moltissimo l'editore, la casa editrice Allegre. Libra va avanti ancora per tutta la serata, ci sarà qui una degustazione, musica dal vivo nella sala grande, 42 case editrici, 20 aziende agricole, e andremo avanti anche domani per l'ultima giornata. Grazie a tutti.
Quando l'hai fatto, così mi devi portare conto, ma quando sono pulito
ragazzi.